credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Una buona giornata a tutti voi amici in ascolto da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Ad aprire il nostro incontro è lo spazio che dedichiamo ogni due settimane alla liturgia con la nostra liturgista, Suor Maria Cristina Cruciani, delle Pie Discepole del Divin Maestro, che è con noi al telefono. Buongiorno.
Buongiorno Monia, buongiorno a tutti.
Prima di addentrarci nel tema scelto per l'incontro odierno, so che lei vuole ancora accennare brevemente al congresso eucaristico che si è concluso appena due giorni fa ad Ancona.
Sì, ricollegarci a questi eventi, abbiamo parlato già della settimana liturgica nazionale, proprio l'altro ieri si è concluso il 25° congresso eucaristico nazionale con la presenza del Papa ad Ancona. Il congresso ci ha ricordato la centralità dell'Eucaristia nella vita della Chiesa e anche nella vita quotidiana dei fedeli, proprio come stile di vita, diciamo l'Eucaristia è uno stile di vita per noi.
E ora invece passiamo al tema che lei ha scelto di trattare oggi, il tema della croce, e lo fa a partire dalla festa che ci prepariamo a vivere proprio domani.
Sì, approfittiamo proprio di questa festa che celebreremo domani per soffermarci sulla piccola liturgia, anche che ripetiamo tante volte, del segno della croce. Ma innanzitutto volevo dire che questa festa da non trascurare, inviterei gli ascoltatori anche a partecipare alla liturgia.
È l'esaltazione della Santa Croce.
L'esaltazione della Santa Croce, sì, anche detta invenzione della croce, invenzione vuol dire ritrovamento della croce da parte di Santa Elena, madre dell'imperatore Costantino, nella cava di pietra presso il Calvario dove venivano gettate le croci dei condannati. Pare che Sant'Elena accostasse un malato a questo legno e il malato guarì e quindi la venerò e la portò con sé. Anche le reliquie si trovano a Santa Croce in Gerusalemme, a Roma. E non è tanto questa festa celebrare la croce come patibolo o strumento di morte odiosa e violenta. La Chiesa lo fa perché poi essa vuole narrare, anzi vede che nella croce è narrato quanto Dio ama e anche come Dio ama, fino a che punto, insomma. La croce è l'amore, la vita, come dice il prefazio della festa. Nell'albero della croce tu hai stabilito la salvezza dell'uomo perché donde sorgeva la morte di là risorgesse la vita e chi dall'albero traeva vittoria dall'albero venisse sconfitto. Di per sé la festa della croce per noi è anche il Venerdì Santo, ma la Chiesa ci ritorna su con questa festa, potremmo dire, per mettere in risalto altri aspetti del mistero della croce e considerarla appunto come strumento di vittoria sul male e sulla morte e quindi di salvezza per l'uomo. Nella croce noi contempliamo tutto il dolore umano, anche che Gesù ha preso su di sé e anche il peccato che egli ha preso di sé, su di sé, l'ha inchiodato sulla croce e lo ha distrutto. E il profeta dice si è caricato dei nostri dolori e nel suo dolore salvifico, nel suo patire salvifico entra quello di tutti gli uomini, così anche questo dolore diventa salvezza.
Fin qui, Suor Cristina, abbiamo dato uno sguardo alla festa dell'esaltazione della Santa Croce che vivremo domani 14 settembre, e anche al significato della croce. Ma come lei diceva all'inizio, questo appuntamento è dedicato anche alla liturgia del segno della croce. Ecco, è interessante questo argomento, anche insolito.
questo è il segno della croce che facciamo, è una piccola liturgia, un rito, insomma, un rito attraverso il quale noi proclamiamo l'unità e la Trinità di Dio, l'incarnazione, la passione e la morte salvifica del Signore. E potremmo dire che noi siamo segnati da questo segno fin dal battesimo, cioè proprio nei riti d'ingresso, di introduzione al battesimo, i genitori, dopo il sacerdote e i padrini, segnano sulla fronte anche il piccolo battezzando come segno di appartenenza a Cristo Gesù. Poi vengono fatte le unzioni con il segno della croce, con il sacro crisma e anche l'olio dei catecumeni. Soprattutto nella cresima, col segno della croce, viene data la santa unzione. E così nella messa ci segniamo all'inizio e alla fine. E nel sacramento della riconciliazione veniamo assolti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito. Insomma, il segno della croce caratterizza ogni sacramento.
Però, oltre a caratterizzare i sacramenti cristiani, il segno della croce è un gesto che noi ripetiamo anche in altre occasioni.
Sì, nella vita quotidiana, diremmo nella piccola liturgia familiare, per esempio al mattino quando ci svegliamo, alla sera prima di addormentarci o anche prima di prendere cibo a tavola, o anche quando diamo inizio a qualche attività particolare, o per esempio iniziamo un viaggio. Ci segniamo anche se abbiamo paura a volte, quando veniamo benedetti, quando entriamo in una chiesa, e sempre, ogni volta che lo facciamo, manifestiamo la nostra fede nel Signore e anche nella sua incarnazione, mediante la quale ci ha salvati appunto attraverso la sua morte sulla croce. E in particolare vorrei richiamare un piccolo rito col segno della croce che non sempre facciamo bene, e cioè quando nella messa viene annunciata la proclamazione del Vangelo. Il sacerdote dice, per esempio, dal Vangelo secondo Luca, e tutti ci segniamo con tre piccoli segni di croce. Dovremmo farli bene, con il polpastrello del dito pollice sulla fronte, sulle labbra e sul petto, per dire: il Vangelo sia nella mia mente, sia quello che penso, sia sulla mia bocca per la testimonianza e sia nel mio cuore perché, diciamo, detti tutte le scelte della mia vita. Sono piccole croci che vanno fatte con attenzione e bene, non così a caso, insomma.
Continuando a parlare del simbolo della croce, Suor Cristina, anche in questo caso è presente nelle scritture?
Ecco, nelle scritture troviamo in particolare nel libro di Daniele, poi anche nell'Apocalisse, che ci sono una moltitudine di segnati con un piccolo tau, una T in ebraica, che veniva fatta come una X, diremmo, come una croce, l'antico modo di scrivere la T era appunto questa, era segno appunto di appartenenza e quindi il segno dei salvati, il segno di quelli che appartengono all'agnello. E noi, appunto, dicevamo, dal battesimo siamo segnati da questo tau, da questa croce, che poi è diventata anche la croce che molti giovani, soprattutto di ispirazione francescana, portano anche al collo, questo tau, è un segno di appartenenza, quindi che noi portiamo sulla nostra fronte con fierezza, davvero a testa alta, poiché sappiamo di chi siamo e sappiamo anche quanto il Signore si occupa di noi. Insomma, nei gesti e nelle parole che compiamo anche in queste piccole liturgie manifestiamo la fede, ma anche veniamo istruiti e anche la nostra fede è alimentata da queste piccole cose.
Ed è bello, Suor Cristina, insieme a lei conoscere con grande semplicità queste piccole pillole di liturgia che ci aiutano a capire i gesti che noi compiamo troppo spesso meccanicamente per abitudine, sì. Ma abbiamo perso un po' il senso.
Qualche volta li facciamo anche in maniera così superficiale, non molto attenti, ecco, sì. Tutto questo, diciamo che poi, ecco, nella domenica, in particolare nel giorno del Signore, nel fedele ascolto della parola di Dio, anche attrae tutto il suo spessore e il suo contenuto.
Sor Cristina, siamo in chiusura, ma so che lei ha un augurio da rivolgere ad una categoria di ascoltatori.
Sì, nelle parrocchie fervono i preparativi appunto per l'anno catechistico, il fulcro di tutto sarà la celebrazione liturgica domenicale, che è occasione preziosa per cui vale la pena investire in tempo e persone. Non c'è annuncio più efficace di un celebrare comunitario, festivo, bello, gratuito, inebriante. È un'arte da apprendere e per cui tutti dobbiamo lavorare, direi anche i nostri fratelli vescovi e presbiteri, con umiltà intelligente, si convincano che la loro presidenza, fatta bene, è almeno il 50% della forza evangelizzante del celebrare. Per molti poi la domenica è l'unica occasione per sentire la parola di Dio, stare alla presenza di Dio, vedere il risorto. Perciò auguri a tutti, catechisti, genitori, presbiteri, diaconi, animatori della liturgia e della carità, possano tutti manifestare l'irriducibile amore di Dio che cerca l'uomo per donargli la salvezza, la pace, la liberazione, la gioia.
Bene, ci fermiamo qui. Sor Cristina, diamo uno sguardo agli argomenti dei prossimi incontri.
Riprenderemo piccole lezioni di teologia liturgica, mi piacerebbe anche trattare più da vicino le preghiere eucaristiche che incontriamo nel nostro messale.
Bene, allora l'appuntamento con lei è tra 2 settimane. Grazie, Sor Cristina, buona giornata.
Grazie a tutti voi.
E va sempre così, che tanto indietro non si torna. E va sempre così, che parli ma nessuno ascolta. E va sempre così, che vuoi cambiare ma non servirà, soltanto una promessa.
La Radio Vaticana in diretta, Monia Parente al microfono con voi come ogni martedì per trascorrere insieme la nostra mezz'ora. Diamo subito la parola al nostro biblista Don Fabio Rosini per il commento al Vangelo di domenica prossima, 25esima del tempo ordinario. Ascolteremo un brano dal capitolo 20 del Vangelo secondo Matteo. Don Fabio.
Sì, questo è il brano classico della paga uguale per i diversi tempi di lavoro, ovvero sia la storia di una serie di operai che vengono presi alla mattina, a metà giornata, quando la giornata è inoltrata, a fine giornata, e tutti vengono pagati nella stessa maniera, e questo sembra un'ingiustizia sociale, e c'è la lamentela dei primi lavoratori. Allora, questo testo non lo possiamo capire compiutamente finché non lo contestualizziamo, ovvero sia, mentre il testo liturgico comincia con il dire «in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli» questa parabola, che è l'inizio classico, liturgico, di una proclamazione, c'è invece nel racconto evangelico proprio l'apertura del testo, così: «Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere la giornata dei lavoratori». Allora, in realtà noi dobbiamo leggere il versetto precedente e capire questo capitolo 20 a partire dal capitolo 19. Il capitolo 19 ha delle parole fondamentali sul discepolato. È il capitolo del giovane ricco, è la storia di colui che è chiamato a seguire Gesù, e il momento in cui i discepoli dicono: ma noi abbiamo lasciato tutto, che cosa ne otterremo? E si parla della eredità del discepolo e del lasciare tante cose per seguire il Signore. E si termina con questa frase, che è il versetto 30° del capitolo 19: molti dei primi saranno gli ultimi e gli ultimi i primi. E quindi comincia questa parabola, dove veramente gli ultimi diventeranno primi e i primi curiosamente ultimi, secondo una forma un po' peculiare. La storia in sé è la storia di un padrone di casa che esce all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna e si accorda per la paga normale, ordinaria, che era un denaro al giorno. Poi esce verso le 9 del mattino, ne vede altri e li prende e dice: il giusto ve lo darò. È curioso, perché il giusto sarebbe già meno di quanto gli altri che hanno iniziato ormai da ore a lavorare prenderanno. Esce ancora verso mezzogiorno e fece altrettanto, il che vuol dire che dice: quello che è giusto ve lo darò. Esce verso le 5 e dice: perché siete qui senza far niente? La parola greca che c'è sotto senza far niente è proprio un alfa abbreviativo rispetto al operare, al lavorare, senza lavoro. Perché state qui senza lavoro? La vecchia traduzione della CEI metteva addirittura oziosi, ma era una caratura morale inesistente nel testo. La nuova traduzione dice senza far niente, come è più esatto. Ecco, perché nessuno ci ha presi a giornata. Andate anche voi nella vigna, non è aggiunto altro. Quando viene la sera, dovremo scoprire quanto darà a questi operai di un'ora di lavoro, quanto darà agli altri a cui ha detto ti darò il giusto, e quindi quanto darà a quanti hanno pattuito con lui un denaro. Che succede? Che lui appositamente, intenzionalmente, il padrone chiama i lavoratori a prendere la paga, incominciando dagli ultimi. Perché? Perché i primi vedano i ultimi lavoratori. Cioè, in fondo, c'è un po' una provocazione. Vuole apposta lui creare questa realtà. Cioè, se gli dava il denaro prima, forse quelli non si rendevano conto del problema. Allora, che cosa dicono i lavoratori di tutta la giornata? Quelli che pensano di ricevere di più e mormorano contro il padrone, perché dice: ha trattato come noi questi che hanno lavorato un'ora sola e noi abbiamo invece sopportato il peso della giornata e il caldo. Bene. Allora, il problema è che è stata introdotta questa parola: ciò che è giusto te lo darò, e qui la giustizia ai nostri occhi non viene rispettata. ciò che è giusto sarebbe stato dargli di meno degli altri lavoratori e via dicendo, e dare un contentino a quelli che erano arrivati all'ultimo. Ma questo padrone ha un'altra giustizia. Qui è uno scontro di due giustizie, due visioni. Chiamati a essere discepoli di Cristo e chiamati a vivere secondo un'altra logica, perché la frase gli ultimi saranno i primi saranno gli ultimi, questa è paradossale. Questa è la logica rovesciata. Nel mondo i primi sono i primi e gli ultimi, punto. Infatti in questa parabola si rovescerà la prospettiva. Perché? Secondo quella che è la vita normale, noi possiamo ragionare secondo utilità, secondo rendimento, secondo efficacia. Proviamoci ad applicare questa logica. Secondo questa logica, chi è utile, efficace, lavora, fa le cose, ha diritto a essere ricompensato. Chi non ha queste caratteristiche deve essere scartato. Se noi applichiamo fino in fondo questa logica di giustizia, ci potremmo trovare con cose piuttosto imbarazzanti. Che ce ne facciamo noi di un vecchio, di una persona che non ha più la capacità di aiutarci? Beh, non è che siamo così nel affrontare una mentalità che è lontana da noi, no, no, è una mentalità che ci è molto vicina. Che ce ne facciamo noi di una persona malata? Che ce ne facciamo noi di uno che non può lavorare? Mi sembra che è conseguenziale fare l'amniocentesi e scartare chi non ci fornirà quello che noi ci possiamo aspettare da lui o da lei. Va da sé che entriamo in un mondo cinico, di vantaggio, di guadagno. È un mondo terrificante, è un mondo spaventoso. La giustizia, c'è qualcuno di noi che può vivere veramente misurandosi con la giustizia, senza paura? Io che parlo non posso, non me lo posso certamente permettere. Vivere di fronte al parametro della semplice esattezza. Chi di noi può mettersi davanti a Dio, davanti al padrone e dire mi devi dare ciò che mi spetta senza sperare in una misericordia, in una pazienza, in una benevolenza, in una magnanimità da parte di Dio? Se la vita, se i rapporti, se la nostra esistenza si misura con ciò che è dovuto e quanto ci è dovuto, e i conti veramente noi ci possiamo permettere di metterli così in chiaro, completamente, con Dio, io non me lo posso permettere, non so gli ascoltatori. Noi siamo tutti persone che abbiamo bisogno di un'altra logica. Abbiamo bisogno che l'ultimo non sia scartato, che l'ultimo sia accolto, perché c'è un ultimo in tutti noi. Perché se noi andiamo a vedere la storia sotto un'altra prospettiva, noi possiamo vedere molta cattiveria nella frase dei primi lavoratori. Questi signori che hanno lavorato un'ora soltanto e noi invece siamo stati tutto il giorno sotto il peso del caldo con la fatica del lavoro. Bene, ma se questi sono lavoratori a giornata, oggi come oggi capiamo sempre di più con la drammatica realtà della disoccupazione che cos'è lavorare e che cos'è non lavorare. Da quando in qua si considera più leggero il non lavorare del lavorare? È molto più pesante il non lavorare. Il poter lavorare, essere presi a giornata da un padrone, vuol dire aver risolto quella giornata, avere del pane per i propri figli, aver trovato qualcuno che ti dà qualcosa da fare. Una delle cose più terribili della nostra vita è sentirsi inutili. Una delle sofferenze che possiamo vivere nel nostro percorso esistenziale è sentire che nessuno ci prende nella sua vigna, nessuno ci chiede niente, sentirsi senza un esito, sentirsi senza un frutto, sentirsi sterili nell'esistenza. Ecco, ma chi è lo sfortunato, colui che ha lavorato tanto o chi non ha trovato lavoro tutto il giorno? Perché state qui senza lavoro? Perché nessuno ci ha presi a giornata. Ecco, l'uomo può vivere questa realtà, vivere senza avere un lavoro vero da fare, senza avere qualche cosa di buono, di importante, senza essere stato preso nella vigna del padrone buono, ma aver sprecato la propria esistenza. Quante volte le persone incontrano il Vangelo e dicono: ma che cosa ho fatto fino ad oggi? Ma che, come ho sprecato la mia esistenza fino ad oggi? Ma che cosa ho fatto di importante? Ecco, lavorare è un dono e non lavorare è una sofferenza. Le fasi di ozio, le fasi di essere nel vuoto, nell'adolescenza o in una adolescenza prolungata, che oggi purtroppo è un fenomeno non piccolo, di giovani, di persone già ormai adulte, 30 anni, 35 anni a vuoto, che non hanno finito l'università, che non riescono a quagliare nella vita qualcosa di serio, è una vita fallita, è una vita morta, è una vita dove il fortunato è colui che è riuscito a trovare la strada della propria esistenza, è riuscito a trovare la vigna buona e non ha sprecato la sua esistenza. Ed ecco che c'è l'altra logica. Io sono buono. Tu sei invidioso di me perché io sono buono, dice il padrone. Il Dio non è giusto della nostra giustizia, ma della sua. Secondo Dio è giusto essere buoni con noi, come per ogni padre, per ogni persona che ami un figlio. La giustizia è la cura, è la salvezza, è dare la possibilità, è guadagnare il figliuolo, è prenderlo, è trovargli la via perché lui sia felice. Questa è la giustizia di Dio. Che cosa è più importante? Ricevere di più perché ho fatto di più di altri, o aver trovato il mio denaro e essere felice di aver trovato il mio denaro e avere la gioia di essere nella vigna buona e di avere oggi la moneta di Dio? Ecco, allora questo appunto non ha un ambito di tipo sociale, ha un ambito di tipo esistenziale e di fede, è un problema di rapporto con Dio. Speriamo di avere tanti fratelli che anche all'ultimo trovino il Padre, trovino il denaro di Dio. Non so, ma io penso che tutti sperino di trovare tante persone in paradiso, di trovare quel denaro che è la ricompensa di Dio, la ricompensa eterna che troveremo alla fine della nostra giornata. Abbiamo lavorato poco, abbiamo lavorato molto, ma speriamo di andarci tutti in paradiso, speriamo di trovarci tutti i nostri cari, anche quelli che ci sembra che proprio stanno sprecando la vita, che all'ultimo minuto si convertano e Dio gli dia la stessa moneta.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie a tutti voi amici per il vostro ascolto. Vi auguro buon proseguimento in compagnia della Radio Vaticana in diretta. Da Monia Parente, appuntamento a martedì prossimo.